Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Ringraziamo il Signore in questo tempo di Pasqua per il grande dono della risurrezione del Signore Gesù. Poi ringraziamo per l'inizio, per la lettura della lettera ai Colossesi e poi anche accompagniamo e ricordiamo in particolare Papa Francesco in questo momento nella sua visita alla Chiesa Copta e all'Egitto. Iniziamo chiedendo il perdono delle nostre colpe.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi, capitolo 1, versetti 21-23. Fratelli, un tempo anche voi eravate stranieri e nemici, con la mente intenta alle opere cattive. Ora Egli vi ha riconciliati nel corpo della sua carne mediante la morte per presentarvi santi, immacolati e irreprensibili dinanzi a Lui. Purché restiate fondati e fermi nella fede, irremovibili nella speranza del Vangelo che avete ascoltato, il quale è stato annunciato in tutta la creazione che è sotto il cielo, e del quale io, Paolo, sono diventato ministro. Parola di Dio.
Io cerco dunque di riassumere il breve cammino, neanche tutto il primo capitolo, che abbiamo percorso in questa settimana, anche se mi pare più che lecito che poi nel dialogo si possa anche riprendere qualche punto precedente. Anzitutto dunque troviamo il saluto iniziale, sono i primi due versetti, e poi, come molte lettere, il ringraziamento a Dio. Io sottolineo qui un punto solo, il ringraziamento sono i versetti dal 3 all'8, qui sottolineo solo un punto centrale. E ringraziamo Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, sempre, e poi bisogna saltare al versetto 5 per sottolineare la continuità di questo ringraziamento, il punto centrale del ringraziamento, e cioè a motivo della speranza è riservata per voi nei cieli. Questo è il motivo del ringraziamento e troviamo qui già un'insistenza su ciò che già colui che è in Cristo, coloro che sono in Cristo, cui si rivolge, possiedono. Naturalmente è in cielo quello che possiedono ancora qui, però riservata per voi in cielo. Poi abbiamo dal versetto 9 al versetto 13, 12, essenzialmente 12, 13, la supplica, dopo il ringraziamento la supplica, questa è la forma, ecco per questo supplichiamo. Quello che voglio sottolineare qui è l'aspetto pratico di ciò che l'Apostolo chiede a Dio per loro. Cioè la conoscenza di Dio, c'è una crescita, come sempre, anche nelle altre lettere precedenti troviamo questo, si chiede che possano crescere nella conoscenza di Dio, e la conoscenza di Dio consiste essenzialmente non in nuove rivelazioni o che non sono di per sé escluse, ma volevo sottolineare questo aspetto come l'insistenza di questi versetti che forse ha un senso anche questa rispetto al problema che emergerà più tardi solo e che non è facile da individuare. Col capitolo secondo si comincia a capire che c'è un problema che l'Apostolo affronta. È una lettera che ha uno scopo anche molto importante, è difendere dalla filosofia, non sappiamo cos'è, ecco, eccetera. Questo emergerà dopo, però probabilmente anche questo elemento mi può essere molto importante, visto che c'è un'accentuazione qui, cioè la conoscenza di Dio. Questa non è una novità nella Bibbia, però è sottolineata qui, implica una intelligenza spirituale, cioè un discernimento, ecco, un affinamento dell'intelligenza spirituale, si vede al versetto 9, e l'espressione delle opere buone, diciamo, ciò che piace a Dio. E poi l'ultimo punto, quindi le virtù, vediamo anche il versetto 11, e poi c'è il passaggio, il ringraziamento. Il ringraziamento torna sull'altro punto che abbiamo già sottolineato, nel ringraziamento dell'Apostolo e il ringraziamento che devono fare i Colossesi coincide. Anche loro devono ringraziare perché Dio li ha fatti partecipi della sorte dei santi nella luce. C'è già una partecipazione, sorte dei santi nella luce non è sulla terra, soprattutto per il fatto che dice nella luce, è un'espressione un po' diversa, anche se l'espressione è simile, ma il riferimento è diverso rispetto per esempio alla stessa espressione che troviamo nelle tra gli Efesini, dove la partecipazione alla sorte dei santi è la partecipazione dei gentili alla sorte di Israele. Soprattutto dell'Israele che ha ricevuto in dono il Cristo, mentre qui la sorte dei santi nella luce, chiunque siano i santi o angeli o uomini, è in cielo, nella luce di Dio, e voi siete già partecipi di questo. Notiamo sempre questa insistenza che tornerà anche più avanti nella lettera: siete già risorti con Cristo, siedete già in cielo. Anche questo dovrà avere un significato, io lo volevo sottolineare. E poi segue a questo, al versetto 14, questo almeno è l'analisi che a me piace di più di questa lettura, poi ce ne possono essere altre. Al versetto 14 abbiamo un aspetto di questa partecipazione alla salvezza definitiva, che è un aspetto attuale su cui la lettera insiste molto, cioè questa partecipazione alla redenzione definitiva, alla partecipazione alla luce dei santi, ecco, si attua per ora, non è tutto, ma però nella remissione dei peccati. È questo che dice il versetto 14. Questo è avvenuto Dio l'ha fatto attraverso, ci ha trasferiti nel regno del suo Figlio, nel quale adesso, qui, noi godiamo già di un pezzo, diciamo, detto così un po' grossolano, se volete, di un pezzo della redenzione, quella che di fatto già si attua per noi qui, e cioè la remissione dei peccati. E su questo poi si tornerà, vedete, dopo, al versetto 20, dentro all'inno, perché si sottolinea che quello che Dio l'ha fatto mediante il sangue della sua croce, e anche nel testo di oggi. Ecco, io di per sé ho finito, salvo a indicare questo testo importantissimo, i versetti dal 15 al 20, che però noi in questo modo, e anche nel mio suggerimento, non leggiamo in modo isolato, anche se è un testo che può essere letto in modo isolato, come facciamo spesso nella liturgia, perché è probabilmente un inno precedente su cui l'Apostolo è intervenuto. Orbene, qui io sottolineo solo un punto: questi versetti dal 15 al 20 sono divisi in due parti, anche se sono molto incidentati dentro queste due parti, sono molto elaborati, non sono così lineari, e il motivo ci deve essere, ma sono divisi sostanzialmente in due parti, dal versetto 15 al 18a. È la prima parte, ed è caratterizzata dall'affermazione che il Cristo è l'icona di Dio, del Dio invisibile, primogenito di tutta la creazione. Questa è la prima affermazione. Primogeni di tutta la creazione. La posizione di Cristo nella creazione. Il secondo membro è al 18b, comincia lì, con la stessa formula, egli è l'inizio, la diceva l'icona, qui dice l'inizio, poi spiega primogenito dai morti. C'è sempre la stessa parola primogenito, ma qui si indica il primato, la posizione di primato del Cristo nella redenzione. Ecco, mi pare che basti questo. Ecco, lascio a voi la parola sul brano di oggi, in modo speciale, i versetti che seguono, ma anche, se volete, sul resto.
Ecco, partendo appunto da quello che il testo di oggi riprende dai testi precedenti, dalle frasi precedenti, ecco, c'è questa parola di riconciliazione, no? Che è quella del versetto 20, che viene ripresa, applicata ai Colossesi, vi ha riconciliati. Quindi è una applicazione, lo considero un'applicazione al di fuori di quello che è una specie di inno che abbiamo appena letto. E l'altra è invece una ripresa, è proprio la conclusione del brano di oggi, nella quale si dice che io, Paolo, sono diventato ministro, no, del Vangelo, come si diceva all'inizio, non a proposito di Paolo, ma di Epafra, che è fedele ministro di Cristo, al versetto 7, per voi. Ecco, quello dell'essere ministro di Cristo è quindi riferito da Paolo una condivisione con il ruolo che svolge e che ha svolto Epafra nell'evangelizzazione e nella conversione. E invece, cosa su cui mi ero soffermato era il valore, al versetto 21, di quell'espressione stranieri e nemici. Perché viene usata molto spesso, c'è la citazione anche dalla lettera ai Romani, e mi sono chiesto se questo era in riferimento al popolo di Israele, appunto, come diceva prima Giovanni Paolo, alla elezione del popolo di Israele, voi pagani che eravate esclusi dalla elezione. E invece mi sono convinto un pochino che quell'essere stranieri e nemici potrebbe anche corrispondere al fatto di avere la mente intenta alle opere cattive, cioè è una situazione che precede la riconciliazione operata da Gesù con la sua morte, cioè è una situazione, come dire, di lontananza dalla salvezza. Gesù con la sua morte porta la salvezza, e più, diciamo, uno è lontano da questa situazione di salvezza, più viene chiamato, con più vigore viene chiamato dal sacrificio di Cristo. A questo pensiero mi ha portato un versetto della lettera ai Romani, capitolo 13, quando dice, al versetto 11, adesso la nostra salvezza è più vicina di quando diventammo credenti. Ecco, esiste allora un cammino verso la salvezza, e il compimento di questo cammino, il capolinea di questo cammino, è il presentarsi santi e immacolati davanti al Signore.
Anch'io ho pensato un po' nella stessa linea che ha detto adesso Rodolfo. Cioè, avevo sempre, c'era anche stato indicato in anni passati, di leggere in parallelo Colossesi ed Efesini, perché ci sono tanti punti di contatto. Io, senza seguire nessun commento, quindi non sono assolutamente in grado di poter affermare quello che sto dicendo con sicurezza, ho l'impressione che qui la problematica sia è un pochino diversa, cioè negli Efesini c'è l'insistenza: ricordatevi che voi eravate esclusi da Israele, che non eravate, e quindi proprio la problematica dei pagani che devono ricordarsi quello che erano rispetto a Israele, quello che erano, quello che Gesù ha conquistato per loro facendoli entrare nell'eredità. Qui sembra quasi che il problema, anche se più avanti si parla della circoncisione di Cristo, che è la spogliazione del corpo di carne, ma lo si parla, mi sembra, rispetto ai problemi di vita morale che allontanano da Dio, non tanto in quanto i Colossesi sono pagani, ma qui mi sembra che l'accento, la lontananza da Dio, sia proprio la vita nel paganesimo, la lontananza da Dio di cui qui si parla, non tanto il non essere ebrei e non essere... E mi sembra che, insomma, l'insidia sia questa dottrine, la filosofia la chiama più avanti, ma anche qua si parla molto di un riscatto da una vita nel peccato. E quindi questa insistenza sulla morte del corpo di carne di Cristo non è tanto come negli Efesini l'annullamento delle prescrizioni del muro di separazione, ma la morte del corpo di carne e la redenzione dei peccati della carne, mi sembrava. Cioè la redenzione da una vita solo nella carne, non solo i peccati, perché poi si parla anche di digiuni, di pratiche che comunque attengono alla carne.
Osservazione molto semplice, ma mi è venuta in questo momento sul versetto 23, là dove dice: il Vangelo è stato annunciato in tutta la creazione che è sotto il cielo. Ecco, mi è sembrato una, un po', come dire, no, eccessivo, nel senso che è chiaro, siamo ancora ad un livello che non si può pensare che questo sia realizzato, per cui detto in questo momento è più che una constatazione, mi sembra un oggetto di speranza e di fiducia nelle parole che erano state dette alla fine del Vangelo di Luca da Gesù stesso, quando dice: nel mio nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati.
Anch'io sul versetto 23, che perché mi sembra la base per accedere alla salvezza, cioè restiate, purché restiate fondati irremovibili nella speranza del Vangelo. Quindi c'è bisogno di un ascolto continuo, di una predicazione continua sul Vangelo che ci fa ascoltare, e questo ascolto del Vangelo crea fede e porta, ci porta a cambiare, ecco, ci converte. Quindi il problema della formazione continua, dell'ascolto continuo della scrittura.
A me ha colpito l'espressione del versetto 21: con la mente intenta alle opere cattive. E la nota della Bibbia di Gerusalemme dice che non richiama tanto, secondo loro, la Efesini 2:12 quanto Efesini 4:18, dove si dice: i pagani con i loro vani pensieri, accecati nella loro mente, estranei alla vita di Dio a causa dell'ignoranza che è in loro e della durezza del loro cuore. Allora, perché è molto forte come espressione, intenti alle opere cattive, però mi sembra che richiami i versetti 9 e 10 della lettera ai Colossesi, dove si dice che Paolo prega e chiede che abbiano piena conoscenza della sua volontà, con ogni sapienza e intelligenza spirituale. Cioè, mi pare che sia un sottolineare che senza la sapienza che viene da Dio, senza l'intelligenza spirituale che viene da Dio, è impossibile agire all'interno di questa riconciliazione che già è stata ottenuta, che già è stata data. E allora mi è venuta in mente anche la seconda ai Corinzi, quando abbiamo letto al capitolo quinto, vi supplichiamo in nome di Cristo, lasciatevi riconciliare con Dio. Ecco, è come, l'ho visto come una supplica a lasciare agire Dio, ecco, a rispondere lasciando che Lui ci riconcili come ha iniziato la sua opera, ecco, è compiuta.
Senti, io volevo ritornare, mi sento vicino a questi pensieri, cioè dopo la descrizione dell'importanza di quello che ha fatto e di quello che è Gesù, mi sembra che questi versetti di oggi siano un invito a stare attaccati, appunto, che prefiguri poi quello che verrà detto nel capitolo secondo rispetto ai rischi che corre la comunità. E rimanere attaccati prima di tutto alla vita a cui sono stati chiamati e poi con l'ultimo riferimento anche a Paolo, anche al suo annuncio, al suo ministero legato al Vangelo. E in questo rimanere legati, quindi appunto ascoltare la parola, stare attaccati alla speranza annunciata, tutti questi aspetti qua, mi sembra che la lettera voglia dire che c'è bisogno di una consapevolezza di quello che si era, di quello a cui si è stati chiamati, e che in questa consapevolezza dell'opera già avviata si proceda, si perseveri. C'è un grande bisogno di perseveranza. Tutto sembra che dica così, che può essere, se non rimarrete nella fede, fondati, stabili, se non farete così potreste rendere inutile l'operazione che è stata compiuta quanto a voi, renderla per voi inefficace.
Ma così leggendo i versetti di oggi, io pensavo, certo, indubbiamente Paolo qui si rivolge ai Colossesi e quindi sono loro che un tempo erano stranieri, cioè li invita a prendere in un certo senso coscienza di quello che erano prima e di quello che invece sono ora, perché dice: un tempo eravate stranieri con la mente intente nelle opere malvagie, ora invece Cristo vi ha riconciliati nel corpo della sua carne. Quindi riferimento preciso all'opera del Cristo, della sua passione, perché questa insistenza corpo della sua carne, penso che sia perché l'aveva già detto sopra, avendo pacificato con il sangue della sua croce, ma qui sottolinea ancora di più: è proprio nella carne che Cristo ha patito, ed è nella sua carne che avviene questa riconciliazione con Dio. Il fine è quello di essere presentati da Cristo, da essere resi da Lui proprio mediante l'opera che Lui ha compiuto, cioè grazie alla sua passione, alla sua morte, alla sua resurrezione, che i Colossesi e noi possiamo essere presentati santi, immacolati e irreprensibili davanti a Lui. Quindi c'è un prima, c'è un ora e c'è un poi, in un certo senso, quello che dobbiamo, cioè siamo chiamati a essere santi, immacolati e irreprensibili, restando attaccati, come è già stato detto, al Vangelo che è stato annunciato. Quindi questa speranza che porta proprio il Vangelo, che è insita nel Vangelo.
Io mi aggiungerei, giusto per concludere questo intervento, e anche ad altri, per esempio il rapporto del linguaggio, delle espressioni e anche del pensiero con un testo come il capitolo secondo degli Efesini, che in tutte le note, in tutti i riferimenti, e anche il capitolo quarto, che è stato anche citato e letto, Cioè la vicinanza di linguaggio e di pensiero aiuta a capire le differenze di prospettiva. Io concorderei su questo. Naturalmente anche qui si presuppone un punto di vista giudaico sui gentili, e quindi si può presupporre che i colossesi sono dei gentili a cui si rivolge. Questo non viene negato, credo che il pensiero, il quadro è questo, ma effettivamente qui abbiamo un'insistenza che negli Efesini non troviamo, anche se è presente anche là, ma non c'è l'accento su questo. Negli Efesini il problema è che i gentili capiscano e siano grati ai grandi beni che hanno ricevuto da Israele. Sta un po' dietro, è un po' un commento su questo alla lettera ai Romani, diciamo, ecco, a certe parti delle lettere Romani. Qui mi sembra che il punto sia il rapporto fra la grandezza di ciò che, di cui siamo diventati partecipi e il perdono dei peccati e la croce di Cristo. Croce, sangue, significa perdono dei peccati. Mi sembra che le due cose siano molto vicine e quindi mi pare che l'insistenza sia questo. Ecco, mediante la morte, dice, non dice solo mediante il corpo, mediante la morte è avvenuto questo. E anche qui troverei, come avete già detto, al versetto 23, di nuovo l'insistenza di rimanere fermi, dice, irremovibili, non spostarsi dalla speranza del Vangelo che udiste. La speranza del Vangelo che udiste non è la speranza che il Vangelo sia accolto da tutti. Non dico che non ci sia questa speranza. La speranza del Vangelo qui è la speranza promessa dalla buona notizia del Vangelo, è la stessa cosa di cui si è già detto, per esempio, al versetto 5. Il versetto 5 dice la stessa cosa, cioè io ringrazio Dio, ringraziamo Dio, dice l'Apostolo, a motivo della speranza riservata per voi nei cieli. Voi dovete essere fermi su questa speranza, cioè che già voi avete una partecipazione, un diritto, un possesso, sia pure di lontano, di questa speranza a motivo della remissione dei peccati, a motivo di quello che ha fatto Gesù. E io credo che sia per questo, letto nel contesto della lettera, che si sottolinea la grandezza di Gesù con l'inno precedente. Naturalmente l'inno precedente dice cose molto alte di Gesù, perché probabilmente è un testo precedente. Quindi non solo dice quello che l'Apostolo vuol dire, cioè che Gesù è così grande che poteva fare tutto questo, ma dice molte altre cose di più, perché l'inno precedente ha effettivamente in mente la posizione di Cristo nella creazione, nella redenzione. Che l'Apostolo lo utilizza per dire che da una posizione così grande, da un mediatore così grande, siamo sicuri di avere una redenzione grande. Abbiamo già la speranza assicurata nei cieli, partecipiamo già della sorte dei santi nella luce. E forse andando avanti nella lettera emergerà ancora di più la necessità di questa insistenza, che non va intesa come una specie di esagerazione inattuabile poi. Ecco, siamo già seduti con Cristo nei cieli, ma poi vediamo che invece non è così. Bisognerà vedere e ancora di più capire il perché si dicono queste cose. E ce n'è bisogno di coltivare la fede nella realtà, nella certezza della redenzione acquistata da Gesù, che si otterrà, questo non l'ho ancora detto qui, anche se secondo me dai verbi è alluso, ma non è detto, nel battesimo. Insomma, nel battesimo, io penso che è un anticipo che faccio da verificare, penso che il centro delle lettere sia che nel battesimo si è ricevuto tutto, non nel senso che sia tutto attuale, quello che è attuale è la remissione dei peccati, ma si è ricevuto già tutto. già una partecipazione, già si può dire che siamo seduti con Cristo nei cieli, e quindi non c'è bisogno di altro.